Oltre le Vette, un programma di informazione e cultura sulla montagna, a cura di Ambra Zaghetto. Buonasera e bentornati a Oltre le Vette. Come ogni ultimo mercoledì del mese, siete in compagnia di Ambra e siete sulle frequenze di Radio Cernusco Stereo. Questa sera abbiamo due ospiti in studio, Roberto Colombo, buonasera Roberto.
Buonasera.
E abbiamo Edoardo, studente, studente del professor Colombo, perché questa sera parliamo di un libro molto particolare che è stato scritto da Roberto, ti do del tu, dai banchi di scuola ai sentieri di montagna. Un libro che personalmente ho trovato entusiasmante, soprattutto l'idea che sta dietro a questo volumetto edito dalla Erga Edizioni. Parla di 150 giorni di camminate con gli studenti del professor Colombo che abbiamo ospite qui in studio. Quindi vorrei iniziare la puntata presentando i nostri ospiti e il professor Colombo insegna storia e filosofia, ma data la sua grande passione per la montagna vorrei entrare nel merito del tema di questa sera e leggere direttamente qualcosa dal volume che vi ho presentato e in particolare dal primo capitolo di questo libro per capire chi è Roberto Colombo. Sono un camminatore furioso e impenitente, uno scarpinatore inquieto, un collezionista di vette. Da ragazzo ogni momento era buono, con mio padre, con gli scout, con amici e finanche da solo, per esplorare i sentieri di Liguria, la mia terra, così generosa con gli escursionisti incalliti. Ascoltavo rapito i racconti di montagna di un amico di famiglia e non vedevo l'ora di imitarne le gesta. Gradualmente mi accostai all'alpinismo. E infatti Roberto poi parla del Monte Bianco e in questo primo capitolo ci spiega come è nata l'idea di portare i suoi studenti in montagna. Quindi lascio la parola a Roberto perché ci racconti in breve come nasce l'idea di questo libro e di queste uscite in montagna con i suoi studenti.
Sì, al di là della mia passione, l'idea è nata un po' per caso. Una sera, dopo una partita a calcio con i miei studenti, eravamo insieme appunto a mangiare in birreria e emerse che un ragazzo residente a Rapallo non era mai stato sul Monte Manico del Lume, un bel monte appunto alle spalle della cittadina di Rapallo, e così proposi alla classe di quello studente di realizzare un'escursione insieme nei giorni del ponte del primo maggio, e questa escursione venne realizzata anche se partecipò un solo studente di quella classe che non era lo studente residente a Rapallo, ma di lì iniziò tutto. Uh-huh. E siamo nel lontano 2008. Uh-huh. L'anno successivo provai così a proporre alla quinta entrante la possibilità di realizzare in luogo del tradizionale viaggio di istruzione un trekking in montagna. E la cosa inizialmente non aveva suscitato particolari entusiasmi, ma successivamente i rappresentanti di classe mi chiesero se fossi stato ancora disponibile a organizzare un viaggio di istruzione così alternativo, e io dissi ovviamente di sì, a patto che fossero loro a convincere il dirigente scolastico circa la fattibilità di questa cosa.
E così è partita l'avventura.
E così è partita l'avventura, e quel trekking fu in pratica l'unica delle escursioni che abbiamo realizzato in questi 8 anni riconosciuta ufficialmente dalla scuola. Tutte le altre esulano da quello che è il cosiddetto POF, il piano dell'offerta formativa.
Sì.
Sono frutto soltanto così della mia iniziativa e soprattutto dell'entusiasmo manifestato dai ragazzi in questi anni che hanno accolto appunto questa mia proposta.
Invece qui in studio, dicevo all'inizio della puntata, abbiamo anche Edoardo, ex studente del professor Colombo. Quindi se ci vuoi parlare un pochino di te, presentarti, dirci chi sei, cosa fai, come ti sei avvicinato alla montagna, e poi parliamo di un'avventura che hai vissuto con Roberto.
Sì, allora, il professor Colombo ha cominciato a essere mio professore durante il terzo anno di liceo, sia di storia che di filosofia, però io ho cominciato a prendere parte alle escursioni del GMC, Gruppo Montagnardo Colombiano, soltanto dall'anno successivo. Ho avuto sempre occasione di andare in montagna, però erano, diciamo, trekking molto più soft. Mm-hmm. Assolutamente non c'era paragone dal punto di vista dell'esperienza con le avventure che poi ci sono state col GMC, e l'avventura a cui appunto ti riferivi era quella nelle Valle di Lanzo.
Sì.
È stata durante l'estate della maturità, estate del 2014, e le valli di Lanzo sono queste valli che si trovano in provincia di Torino. E abbiamo passato 4 giorni, 3 notti in tenda. È stata la prima volta per me in tenda, è stata un'esperienza davvero particolare.
E, diciamo agli ascoltatori cosa fai nella vita adesso, per
Ah,
presentarti un poco a chi non ti conosce.
finito il liceo, poi mi sono iscritto a economia e ora sono al terzo anno. Se tutto fila liscio, mi laureo quest'estate.
Ottimo. Io però vorrei leggere qualcosa che riguarda proprio l'avventura di cui parlavamo poco fa, quella delle Valli di Lanzo. Estate 2014, giusto?
Esatto.
Quindi tu nel libro, che tra l'altro lo dico agli ascoltatori, è organizzato da un racconto costante fatto da Roberto che riguarda proprio il progetto, però è molto particolare perché intervalla sempre delle parti che sono in corsivo che riguardano proprio i pensieri degli studenti che sono stati partecipi delle avventure di cui si può leggere. Oltre al fatto che ci sono per i viaggi più importanti di cui fra breve parleremo, proprio dei diari di viaggio, inclusi nel racconto dell'esperienza, della progettazione e quant'altro. Però torniamo alle nostre valli di Lanzo e Edoardo diceva pesa troppo. Cos'è che pesa troppo? Inizia così a dire proprio, ecco cosa pensai quando mi caricai per la prima volta sulle spalle lo zaino che per quel breve periodo, a cavallo tra luglio e agosto, sarebbe stato il mio compagno inseparabile. Un peso immane questo zaino.
Erano 15 kg, all'inizio 15 kg, poi tipo ha acquisito 2 o 3 kg in più con i fornelli e i pezzi delle
Ah,
tende, se non
economia.
sbaglio.
E nonostante tutto ce l'hai fatta.
Anche questo, andare in montagna,
E
combattere
anche
con i propri
questo.
limiti.
È vero, è anche questo. Tra l'altro c'è Chiara che dice che è molto bello passare qualche domenica lontano dai libri e non ci fa rimanere indietro col programma di filosofia perché quello che si esplora non è mai solo la montagna, ma l'uomo stesso. Volevo collegarmi a questo pensiero. Perché nel libro Roberto parli di trekking filosofico, quindi vorrei che spiegassi agli ascoltatori che cosa si intende, perché è una novità. Diciamo che io ho deciso di invitarti, di invitarvi, perché è stata una cosa inusuale leggere di questo progetto un professore che decide di portare i suoi studenti in montagna. Ecco, quindi tu parli di trekking filosofico, spiegaci cosa vuol dire.
Sì, in modo specifico, questo è il nome che abbiamo dato proprio a quel trekking pionieristico che realizzammo nel 2009 con quella classe quinta in Val d'Avito, in Val Nure, quindi tra le province di Genova e di Parma. E lo chiamammo trekking filosofico proprio perché si trattava in realtà di un viaggio di istruzione, quindi non ci limitammo solo a camminare, ma verso sera, arrivati nel luogo dove avremmo poi pernottato, tenevamo come alcune conversazioni libere su temi scelti dagli studenti. Avevamo, insomma, messo in un bussolotto alcuni bigliettini con temi che i ragazzi avrebbero appunto desiderato dibattere insieme, e ogni sera estraevamo uno di questi bigliettini per poi parlarne liberamente. Quindi si può dire che in quell'occasione abbiamo davvero fatto filosofia, anziché raccontare la storia della filosofia come di solito si fa a scuola. Ma al di là di quell'attività specifica, è un po' sempre, un po' in tutte le attività che svolgiamo in montagna, c'è l'occasione appunto per discutere, per parlare insieme liberamente, senza dover svolgere un programma,
Beh, questo è
senza.
molto bello
Sì.
perché si tralascia quella che è tutta la didattica programmata e si esplora veramente l'io.
Certo.
Quindi per i ragazzi è una cosa davvero inusuale, abituati a stare al banco, a scuola, costretti, e quindi è una cosa meravigliosa quella che tu hai proposto. E quindi anche tu, Edoardo, hai fatto una cosa simile o no durante le Valli di Lanzo, durante il trekking delle Valli di Lanzo?
È stata sicuramente un'esperienza che mi porterò dentro tutta la vita, perché dopo un'intera giornata passata a camminare con lo zaino pesante, che uno pensa di essere arrivato alla vetta e invece c'è ancora un'altra salita più difficile di quella di prima, uno è libero di pensare. Di solito io tendo ad ascoltare la musica per aiutarmi a pensare, per estraniarmi da tutto, e invece lì non ne avevo bisogno, lì era. E faticavo e meditavo allo stesso tempo, non so come dire, era stata una sensazione unica.
Beh, più filosofia di così non si può, no? Tra Tra l'altro, nelle pagine del tuo libro, Roberto, spesso si legge, sia da parte degli interventi che citi dei ragazzi, dei tuoi studenti, sia da parte del tuo racconto, come la montagna sia una vera e propria scuola. Fai capire ai nostri ascoltatori cosa intendi quando citano i tuoi ragazzi e quando citi tu la montagna come una scuola di vita, ma una scuola nel vero senso della parola.
Ma nell'introduzione a questo libro io dico che in montagna non si può mentire, e questo forse è un po' il concetto più importante, cioè cadono quelle maschere che facilmente si indossano in città, specialmente a scuola, dove un po' tutti siamo come incanalati in quelli che sono i ruoli che la società ci assegna. L'insegnante deve fare l'insegnante, lo studente mantiene un atteggiamento sempre un po', come dire, timoroso o anche sospettoso in certi casi nei confronti dell'insegnante. Ecco, io credo che queste attività abbiano dimostrato possibile stipulare come un'alleanza tra studenti e insegnanti, ma potrei dire tra genitori e figli, tra giovani e adulti, insomma, l'alleanza che permette di crescere come persone, che poi è l'impresa più grande al di là delle camminate che abbiamo compiuto.
Infatti anche nel libro tu parli molto di condivisione, questo mi è piaciuto tanto, perché il condividere può essere anche il pezzo di cioccolata piuttosto che l'acqua, in alcuni momenti avevate anche poco cibo, quindi il condividere, quindi secondo me è una bellissima cosa, la montagna che educa, vabbè, con la fatica, il percorso che devi svolgere, la meta che ti prefiggi, eccetera, però anche la condivisione, quello che tu dici, e creare questo gruppo con dei ragazzi che tra l'altro hanno poca esperienza di fatto di montagna, perché poi tu li hai preparati un anno, l'altro, con degli obiettivi più alti, più mete più ambiziose, diciamo così. Come hai preparato questi ragazzi? Perché cioè, c'è una parte dove tu dici proprio per partecipare alle uscite bisogna l'arguto escursionista, cito proprio dal testo, porta con sé solo ciò che è essenziale, quindi zaino pesante, calza gli scarponi, rispetta i tempi, mantiene un passo regolare, non sporca, cosa fondamentale che bisognerebbe dire a tutti ultimamente, saluta gli altri escursionisti senza interrogarli, ascolta e assapora il silenzio, divide con i compagni pesi, acqua, viveri, indumenti, non si fa spaventare dal brutto tempo, di notte riposa. Ecco, il decalogo dell'arguto escursionista, mi è piaciuto molto questo.
Sì, questa è una cosa che mi ero così un po' inventato all'inizio, proprio per introdurre queste attività, e in modo tale che chi avesse poi deciso di partecipare sapesse, insomma, a che cosa sarebbe andato incontro. Poi è importante anche quello.
Perché bisogna anche prepararsi. Sì. Edoardo, tu come ti sei preparato al trekking delle Valli di Lanzo?
Ansia.
Come ansia? Fisicamente?
No, fisicamente, in realtà l'ho preso un po' sotto gamba all'inizio. Perché comunque ho sempre fatto sport e anche quindi ero sempre stato avvezzo, diciamo, alla fatica. E quindi non mi aspettavo. Cioè, lo zaino è stata la prima rottura di questa illusione. E quindi così è stato.
Però col professore avevi fatto dei trekking di preparazione, delle uscite domenicali, comunque qualcosa in funzione del trekking nelle Valli di Lanzo.
Assolutamente sì. Però un conto è svegliarsi presto, fare anche 6-7 ore di cammino per un giorno. Un'altra roba è farlo per quattro giorni di fila,
quindi ti è cambiata proprio la prospettiva.
Assolutamente.
Sì. Ecco, puoi dire, Roberto, ai nostri ascoltatori come hai preparato il primo anno della tua avventura, i tuoi studenti, per arrivare al trekking, a un trekking estivo piuttosto che a mete più ambite? Come sei partito nella preparazione fisica, mentale di questi ragazzi?
L'idea inizialmente era quella di realizzare una gita con cadenza grosso modo mensile, quindi iniziando in ottobre si arriva a giugno, insomma alla vigilia dell'estate, avendo accumulato un po' di chilometri e anche un po' di metri di dislivello che consentono poi di realizzare anche un trekking durante la stagione estiva, un trekking più lungo e più impegnativo, gioco forza. E il primo anno realizzammo due trekking estivi Questo anche a causa del fatto che non si riusciva a trovare un periodo che potesse essere libero da impegni per tutti coloro che avevano il piacere di partecipare, quindi ne realizzammo due. Uh-huh. E poi, durante un'escursione invernale, così io accennai ad un mio vecchio progetto che era diventato una sorta di sogno nel cassetto, e cioè l'idea di attraversare a piedi l'Islanda. E non l'avessi mai fatto perché
è stata accolta
subito con entusiasmo dai uh-huh. ragazzi che mi proposero di programmare la cosa per l'estate in cui loro avrebbero sostenuto l'esame di maturità. E quindi progettammo appunto questa traversata dell'Islanda dalla costa meridionale alla costa settentrionale per l'estate del 2012.
Prima però di parlare di questa grande impresa, vorrei chiederti una cosa che riguarda queste gite balneari, queste uscite, diciamo, non molto, con una difficoltà bassa, sì, diciamo così, che però comunque hai fatto durante l'anno, che erano rivolte anche a studenti che magari non avevano una preparazione fisica particolare, giusto? Le sì. intervallavi a delle...
Beh, d'estate ovviamente sì? si sfrutta la stagione calda e sì. l'idea è quella di inoltrarci comunque nelle valli liguri e cercare un laghetto di montagna dove poter fare il bagno, dove poter nuotare. E questa è un'idea che mi è venuta appunto per favorire la partecipazione anche da parte sì. di chi magari è più titubante, più timoroso, certo. perché forse crede di non farcela, di non essere all'altezza. In questo caso la camminata è breve e poi ci si rinfresca appunto con il bagno, che è sempre un momento molto divertente.
Quindi è piacevole.
E infatti queste gite hanno sempre un buon successo, ecco, come partecipazione.
Prima di lasciarci con la viabilità e la pubblicità, però ricordo agli ascoltatori che Roberto è anche un musicista e questa sera appunto abbiamo il piacere di poter ascoltare due suoi brani tratti da due CD differenti, e quindi ti chiedo, Roberto, di presentare il primo brano che poi sentiremo dopo la viabilità e la pubblicità.
Sì,
di che cosa si tratta?
Si tratta di una mia composizione dedicata a Charlie Christian, che è il chitarrista che ha determinato la definitiva affermazione dello strumento elettrico. Non è stato proprio il primo a suonare la chitarra elettrica, ma colui che appunto l'ha fatta conoscere al grande pubblico, e questo brano si intitola Fly Charlie Fly ed è tratto dal CD Stringology registrato nel 2002, che è anche il nome del mio quartetto.
Ecco, tu sei chitarrista, giusto?
Io sono chitarrista, in questo brano suonano oltre a me Alfredo Ferrario al clarinetto, Egidio Colombo alla chitarra tenore e Aldo Zunino al contrabbasso.
Ecco.
Tra l'altro a questa figura di Charlie Christian io ho dedicato un precedente libro intitolato Il chitarrista di jazz, Charlie Christian e dintorni, sempre edito da Erga.
Sì, ne hai scritti anche altri in realtà,
anche
ho visto.
Altri, sì.
Dai, diciamolo agli ascoltatori. Dai, quali altri libri hai scritto sempre per Erga?
Di argomento musicale sì. Oltre a questo, il primo che ho scritto è dedicato a Django Reinhardt, che è l'altro pilastro della chitarra jazz, chitarrista di origine zigana, vissuto per lo più in Francia. E poi un paio di libri più recenti, uno intitolato Tracce sfumate, storie di jazz che le storie del jazz non raccontano, e un altro dedicato a un problema che affligge, ahimè, molti musicisti, tra i quali il sottoscritto, cioè la distonia focale del musicista, che è una malattia, diciamo, professionale appunto dei musicisti.
La cosa che trovo molto bella è che tu affianchi questa grande passione per la montagna alla musica. Quindi vorrei chiederti, prima di interromperci, come se ti formi prima come musicista, prima come filosofo, e come si incastra la tua passione per la montagna nel, diciamo, nel tuo essere.
Ma non saprei, forse prima come musicista, nel senso che ho iniziato a suonare intorno ai 9 anni, però fin da subito ho anche apprezzato le camminate in montagna appunto con mio padre, poi con gli scout, quindi quando ero ancora appunto
le cose
molto
quindi
giovane,
vanno,
ecco, quindi vanno un po'
di pari passo.
Ecco, sì.
Ecco, questo trovo molto bello. Va bene, adesso ci interrompiamo veramente. Ricordo agli ascoltatori che è possibile fare delle domande in diretta ai nostri ospiti chiamando lo 02 92 31 751. Ci risentiamo dopo viabilità e pubblicità. Thank you. Eccoci in diretta, siete sempre in compagnia di Ambra e state ascoltando Oltre le Vette. Siamo sulle frequenze di Radio Cernusco Stereo, RCS 939. Allora, stiamo parlando di un libro molto particolare e che ho trovato bellissimo nella lettura, Dai banchi di scuola ai sentieri di montagna, scritto da Roberto Colombo, che come vi dicevo inizio puntata è qui nostro ospite, l'abbiamo già ascoltato, insieme a un suo ex studente Edoardo. E proseguiamo soprattutto in questa seconda parte parlando delle tre grosse imprese di cui tu parli in questo libro, che sono l'Islanda, la traversata integrale dei monti della Liguria, che è la tua patria, la tua regione, la tua terra, e poi del GR20 in Corsica. Però vorrei iniziare a parlare di queste imprese, questi viaggi importanti che hai organizzato con i tuoi studenti, parlando del camminare. Che cosa vuol dire camminare? Se ce ne parli tu.
Camminare significa uscire un po' dal tempo, per certi aspetti. In montagna si ha davvero questa sensazione della sospensione del tempo, per cui, come si diceva prima, la mente è più libera, il pensiero non è condizionato.
Sì, a volte in città siamo troppo presi da tutto il lavoro che c'è da fare, correre sempre per una scadenza, per un'altra cosa, e perdiamo di vista la natura.
Sì, la natura, ecco, la natura chiaramente è protagonista delle nostre attività. Scrivo un po' nel libro che sale in cattedra, anzi sul podio preciso
Sì, vorrei
del
leggere,
libro.
guarda, se non ti spiace ti interrompo un attimo, le parole di questo tuo ex studente Nicola. Proprio nel secondo capitolo, appunto, citi quanto lui dice. Inizia così: penso che l'uomo contemporaneo sottovaluti il piacere di camminare e l'appagamento che esso dà. Non vi è nulla di più umano del sintonizzarsi sulla frequenza della natura. Questo lo trovo molto bello. Il cammino è il viaggio consapevole, è la vita. Ogni pietra calpestata rappresenta un tassello che accresce la nostra conoscenza, sia interiore che esteriore. Quindi si ricollega a questo molto anche al discorso che facevamo prima della pausa, insomma, il trekking filosofico, il fatto che comunque tu hai in qualche modo guidato i tuoi studenti a entrare dentro loro stessi in questi
Sì,
trekking.
si riscopre la dimensione interiore e poi si scopre anche un elemento che in città spesso trascuriamo, e cioè il silenzio. Dicevo appunto come in montagna salga sul podio anziché sulla cattedra la natura, proprio perché si ascolta il silenzio, si può assaporare appunto questa che è forse la musica più bella.
Ecco, nelle parole tue, ma anche dei tuoi studenti, si legge delle lezioni di vita che dà la montagna. Quindi ne parlavamo prima della pausa, montagna come scuola, una scuola diversa, che
Sì,
forse dovrebbero assaggiare, diciamo così, tutti gli studenti della nostra scuola.
lezioni che non si dimenticano così facilmente come talvolta può capitare di dimenticare una lezione di scuola.
E lezione di vita però è stato anche il viaggio in Islanda, un viaggio importante, forse il primo importante che hai realizzato in questo progetto che descrivi nel tuo libro, giusto?
Sì, e siamo riusciti a realizzare questa piccola impresa, chiamiamola così, la traversata a piedi in completa autosufficienza dell'Islanda dalla costa meridionale alla costa settentrionale, precisamente dalla località di Skogar alla città di Akureyri, che è la seconda città dell'Islanda.
Tant'è che tu, come sottotitolo al capitolo quinto, metti viaggio alla ricerca di se stessi. Però è bello, secondo me, che tu spieghi anche il titolo del quinto capitolo. Non c'è Sandur che tenga.
Sì, questo titolo
Sandur.
prende spunto da quello che era stato il motto coniato in occasione di una delle alluvioni che hanno devastato la nostra città, Genova, non molto tempo fa. E in quell'occasione si diceva non c'è fango che tenga, e qui appunto abbiamo sostituito la parola fango con Sandur, questo era un po' il motto
Sandur.
del nostro viaggio. Sandur indica la sabbia alluvionale che depositano i fiumi glaciali appunto in Islanda e che formano questi deserti.
Ecco, in breve, questo viaggio lo svolgete nel 2012,
Sì.
però c'è stata una progettazione, una preparazione degli studenti lunga, che è durata un anno, giusto,
Sì, più di
Roberto?
un anno e mezzo praticamente. Sì, l'intenzione era proprio quella di arrivare preparatissimi e siamo arrivati preparatissimi, forse addirittura più di quanto non fosse necessario. Siamo anche stati fortunati perché abbiamo trovato prevalentemente bel tempo, ma dal punto di vista fisico-atletico, dal punto di vista dell'equipaggiamento, dal punto di vista anche dell'approvvigionamento, dicevo prima che eravamo autosufficienti, lo eravamo per 14 giorni, nonostante poi di fatto siamo riusciti ad arrivare a destinazione in 12 giorni. Però abbiamo pensato di portare più cibo con noi perché nel caso in cui
Non si
fossimo
sa
stati
mai.
frenati dal maltempo, insomma, avremmo dovuto
Infatti.
cavarcela.
A me è divertito particolarmente quando hai fatto questo decalogo per fare una prima autovalutazione di se stessi per poter
Sì.
partecipare a questo trekking impegnativo. E quindi hai fatto appunto un elenco di 10 punti dove ne leggo qualcuno, ma magari anche tutti, perché in effetti è qualcosa su cui riflettere quando uno decide di fare un trekking di questo tipo. Sei mai stato lontano da casa per più di 15 giorni, per ragazzi, ha una grossa valenza. Hai mai dormito in tenda? Hai mai camminato carico come un mulo? Edoardo prima ci diceva, sottolineava appunto questa cosa dello zaino pesantissimo. Hai mai camminato per più di 4 giorni consecutivi, mattina e pomeriggio? Hai mai trascorso più di 4 giorni consecutivi senza nessuna comodità? Ti sei mai nutrito per più di 4 giorni consecutivi di cibi secchi e liofilizzati? Beh, questo può diventare un grosso problema per qualcuno. Hai mai patito fame o sete per un periodo prolungato? Ti sei mai trovato in difficoltà praticando attività all'aria aperta, lontano dalle aree urbanizzate? Sei mai stato sopraffatto dalla stanchezza? Hai mai avuto paura di non farcela? Secondo me anche l'aspetto mentale è molto importante.
Questo sempre in montagna, al di là della preparazione fisica, quello che fa davvero la differenza è la testa.
È la testa.
È la tenuta nervosa.
E qua, in quanti siete partiti per l'Islanda?
In 5. Mm. In realtà avevano manifestato interesse a questo progetto in 14, però c'è stata poi come una selezione naturale. Io avevo posto
nel corso dell'anno.
Nel corso dell'anno, sì. Avevo posto alcune condizioni, tra le quali per esempio quella di partecipare ad almeno l'80% delle gite che avremo realizzato nel corso dell'anno, e quella già praticamente
ha fatto una bella scrematura,
ha eliminato, sì, molti candidati.
Quindi sei molto, si legge anche nel libro, alcuni tuoi studenti lo sottolineano, molto meticoloso nella preparazione. Vabbè, giustamente era un viaggio impegnativo questo, cioè eravate all'estero, non conoscevate il territorio, quindi ci voleva una cosa di questo tipo.
Paradossalmente è stato più difficile organizzarlo che non realizzarlo, questo viaggio.
Sì, sì. Poi c'è il secondo viaggio molto importante che descrivi nel libro, l'Alta Via dei Monti Liguri. Ecco. Parlaci un pochino anche di questo progetto,
quando
l'avete realizzato, chi ha partecipato, cosa è successo?
L'abbiamo realizzato subito dopo l'Islanda, cioè nell'inverno tra il 2012 e il 2013, sfruttando le vacanze di Natale. Avevamo a disposizione solo 12 giorni, dal 26 dicembre al 6 gennaio.
Perché vacanze scolastiche.
Vacanze scolastiche, per cui abbiamo dovuto comprimere l'intera Alta Via dei Monti Liguri, che consta di 427 chilometri e soprattutto oltre 15.000 metri di dislivello complessivo da fare in salita e anche in discesa.
Tantissimi.
In soli 12 giorni. Ed eravamo in inverno, quindi con neve sicura, poche ore di luce, temperature molto basse.
Ecco, una piccola cosa prima che vai avanti. Diciamo agli ascoltatori, da dove a dove va questa Alta Via dei Monti Liguri? Per chi...
Da Ventimiglia, proprio dalla stazione ferroviaria di Ventimiglia, fino a Ceparana, che è un paesino nell'immediato entroterra della Spezia. E quindi copre praticamente tutta la Liguria.
Ecco, sì, prosegui nel racconto di questa avventura, perché io l'ho trovata molto particolare. Intanto quanti eravate?
Eravamo in due.
In due. E cosa è successo in queste giornate fredde e nevose?
È successo un po' di tutto, anche in questa occasione devo dire siamo stati fortunati, perché abbiamo avuto prevalentemente bel tempo, però i giorni in cui è stato brutto tempo, il tempo era veramente pessimo, sembrava di essere al Polo Nord, non in Liguria, e paradossalmente le difficoltà maggiori le abbiamo avute nei posti che conoscevamo meglio, cioè vicino a Genova, proprio alle spalle della città, ad un'altitudine intorno ai 1000 metri, quindi non eravamo neanche altissimi,
tanto.
Però... È venuta una nevicata epica che ci ha colto anche un po' di sorpresa, e a quel punto era stato veramente difficile trovare la direzione, ecco, riuscire a capire, perché poi ovviamente col maltempo è facile che ci sia nebbia, per cui...
È facile perdersi, infatti...
Si perde l'orientamento molto facilmente, se poi ci si mette anche il buio, insomma nebbia, neve, buio, e a quel punto anche i posti più familiari diventano irriconoscibili.
Irriconoscibili.
Per cui è stata veramente impegnativa, però bellissima.
E questo studente che è venuto con te ha condiviso questa esperienza, era un tuo studente oppure ex studente?
Era un ex studente, si era maturato proprio nel 2012, uno dei partecipanti alla traversata dell'Islanda, che poi...
Ecco, diciamo che la cosa meravigliosa è che Roberto, professor Colombo, insomma, educa alla montagna i suoi studenti, trasmette la passione, poi questi studenti continuano ad andare con lui in montagna.
Sì, con me e anche indipendentemente. Per esempio un altro ex studente, uno dei partecipanti alla traversata dell'Islanda, ha appena compiuto una traversata in Patagonia.
Caspita!
Di un importante ghiacciaio, appunto, della Patagonia argentina. È stato anche in Nepal qualche anno fa, e quindi...
Quindi fa l'alpinista questo tuo
studente? Fa l'alpinista, sì, a livelli anche piuttosto alti adesso.
Caspita, bellissimo questo. Però, prima di terminare, perché il tempo è tiranno, parliamo dell'ultimo, diciamo, dell'ultima avventura importante che descrivi nel tuo libro, quella del GR20 in Corsica, questo trekking molto impegnativo.
Molto impegnativo anche questo, viene definito sul sito ufficiale il trekking più duro d'Europa, e in effetti è un trekking tosto. tosto soprattutto per il dislivello che si deve coprire in una distanza che è molto più breve rispetto a quella dell'alta via dei Monti Liguri, però il dislivello è quasi lo stesso dell'alta via dei Monti Liguri, per cui si tratta appunto ogni giorno di superare questi saliscendi continui. La caratteristica principale è proprio questa del salire e dello scendere in continuazione.
E ecco, il GR20, diciamo, l'anno in cui l'avete fatto e i partecipanti.
Nel 2015 eravamo in tre, tra cui Nicola, che hai citato prima,
sì.
E anche colui che ha avuto l'idea di realizzare il sito internet che è collegato direttamente a questo,
sì. Diciamolo, libro. Diciamolo, ecco, per gli ascoltatori.
Sì, appunto a questo libro è collegato un sito internet il cui indirizzo è www.studentinquota.it, dove è possibile visualizzare al momento circa 2300 fotografie, alcuni video e molto altro materiale. Però per visualizzare gran parte di questo materiale è necessario accedere all'area riservata, e si accede alla riservata tramite un account che si trova all'interno del libro. E questo è un po' un trucco che abbiamo adottato, perché tutto quello che riusciamo a ricavare dalla vendita di questo libro, tolte le spese dell'editore, verrà interamente devoluto in favore delle popolazioni del Nepal colpite dal terremoto devastante del 2015. In particolare verrà destinato all'associazione Oscar for Langtang, che appunto raccoglie fondi per ricostruire i villaggi della valle del Langtang, che era stata praticamente distrutta dalla valanga che seguì il terremoto del 2015.
Ecco, quindi tutti gli ascoltatori sanno come fare, reperite il libro, partecipate a questa raccolta fondi. Però adesso siamo ormai in chiusura, ma vorrei chiederti quali sono le cose più belle che ti porti nel cuore da queste tre esperienze importanti di cui abbiamo parlato in questa seconda parte della puntata, già che nel libro comunque emerge la felicità dei tuoi studenti, ma anche la tua, del condividere esperienze di questo tipo, del vivere la montagna in un certo modo. E quindi Islanda, Liguria, Corsica, cosa ti hanno dato?
Beh, l'Islanda ha la soddisfazione immensa di realizzare appunto un sogno di gioventù con alcuni miei studenti che allora, quando io sognavo la traversata dell'Islanda, non erano nemmeno ancora nati. L'alta via dei Monti Liguri in particolare è un momento, al di là dell'entusiasmo insomma con cui abbiamo attraversato interamente la nostra regione in condizioni non facili, in particolar modo un momento sulla vetta del Monte Iona verso le ore 17, quindi all'imbrunire, uno spettacolo mai visto prima di allora e nemmeno dopo in montagna. Sembrava di essere su un 4000, invece eravamo a 1700 metri,
sì.
Era stata una giornata splendida. La Iona è una specie di panettone, era completamente innevato con colori che andavano dal rosa all'azzurro, veramente una bellissima emozione. E per quanto riguarda la Corsica, la spensieratezza che ha caratterizzato tutto il viaggio.
Tutto il trekking.
Nonostante anche in Corsica non sia stato facile, a causa di alcuni problemi tecnici, ha sempre regnato una grande serenità ed è stato veramente molto bello.
Quindi questo. Invece Edoardo, che non ci siamo dimenticati di lui, è sempre qui con noi, in studio silenziosissimo, però vorrei chiederti cosa ti porti nel cuore delle esperienze fatte durante il liceo, durante il periodo del liceo, insieme al professor Colombo e ai tuoi compagni di scuola, quelli che hanno potuto condividere con te i trekking domenicali, le uscite domenicali o i trekking di cui abbiamo parlato anche prima.
Beh, sicuramente prima di tutto quanto siamo circondati dal superfluo o dalle cose che in realtà non ci servono realmente. Cioè, siamo talmente concentrati dal superfluo che ci perdiamo di vista ciò che è necessario. Secondo luogo, da un lato, all'inizio di una gita uno si sente piccolo, al cospetto del monte, della strada che deve percorrere. Dice, cavoli, arrivare fin lassù, ma non scherziamo. E poi però quando uno arriva in cima e guarda finalmente ciò che ha percorso, ciò che ha fatto, invece che piccolo si sente forte. E è una sensazione che è bello condividere anche con gli altri membri del gruppo, perché ci si sente forti insieme.
Questa è una bella cosa che hai detto. Ha capito anche a me spesso, quando vado in montagna, poi mi guardo indietro e dico, cavolo, però vanno le gambe, insomma, guarda dove mi hanno portata. È una bella cosa. Io vi ringrazio tantissimo per essere
grazie,
venuti
grazie,
qui, e davvero parlare di un libro così bello, me lo sono letta di un fiato, lo confesso, mm-hmm. perché non vedevo, cioè volevo andare avanti a vedere che cosa succedeva, l'Islanda e la Corsica e una cosa e l'altra. E mi ha entusiasmato molto soprattutto queste tue idee, Roberto, proprio di portare i tuoi studenti in montagna. Diciamo che avrei pagato oro per avere un professore come te al liceo, perché io personalmente la montagna l'ho scoperta tardi, e ripensando al passato sarebbe stato bello avere un professore che ti dice vai in montagna, andiamo insieme, una cosa meravigliosa. Quindi agli ascoltatori di Oltre le Vette consiglio vivamente Dai banchi di scuola ai sentieri di montagna, questo libro scritto da Roberto Colombo, e anche dai ragazzi del gruppo montagnardo colombiano. Ecco, perché nel libro si leggono tanti bellissimi pensieri degli studenti di Roberto. Quindi un racconto piacevolissimo di 150 giorni di, come dice Roberto, di straordinarie camminate con i suoi studenti, edito da Erga Edizioni. Il libro costa 10 euro, quindi ricordiamo che quello che si ricava dalla vendita di questo libro poi servirà, come diceva Roberto, per recuperare, diciamo, quello che è stato distrutto in Nepal durante il terremoto, quindi con la valanga, dicevi, sì. Giusto? Adesso, prima di lasciarci, siccome, come dicevo all'inizio della puntata, Roberto è anche musicista, se ci puoi presentare in breve il pezzo che ascoltiamo a chiusura della puntata, e un saluto a tutti e una buona serata.
Sì, è di nuovo una mia composizione, questa volta dedicata ad un chitarrista italiano, originario di Napoli, ma trasferitosi in Francia fin da bambino a causa del fascismo. Stiamo parlando quindi di un musicista nato nel 1920, e si tratta di Enrico Crolla, noto però come Henri Crolla, in quanto appunto è poi cresciuto e vissuto in Francia, ed è cresciuto accanto al grande Django Reinhardt. E questo brano si intitola proprio Henri Crolla, il nome stesso del chitarrista, e a questo personaggio è dedicato il primo dei saggi contenuti nel libro Tracce sfumate, storie di jazz, che le storie del jazz non raccontano, sempre edito da Erga.